Se gli studenti non si muovevano poteva essere anche un pezzo così. Comunque l'ottimismo del presidente.
No, no, io li ho visti anche a lezione, non si muovevano nemmeno.
E questo serve anche per scaricare un po' la tensione, dopo tutte queste ore di lavoro. Io ringrazio ovviamente gli organizzatori e soprattutto Lorenzo Mezzasoma per avermi dato questo compito ormai da diversi anni di fare qualche considerazione conclusiva degli incontri che noi stiamo facendo con molto profitto qui a Terni. Dalle varie relazioni che ci sono succedute si possono evincere moltissime linee, come dire, culturali, metodologiche e normative. Io cercherò, nei limiti in cui mi è possibile, per pochi minuti che ho a disposizione, di mettere in evidenza quelle che a me sembrano prevalenti, più significativi. Quindi chiedo innanzitutto scusa a quelli che non terrò in conto, perché avrei bisogno di molto più tempo per poter avere così ampio spazio che non c'è. La prima considerazione che vorrei fare è la inseparabilità nello studio dei contratti dallo studio dei mercati. Mi pare che un punto è venuto in considerazione soprattutto quando abbiamo ascoltato l'unica relazione di carattere specifico, di un mercato specifico, quello assicurativo. Perché ci siamo accorti che in realtà sarebbe assurdo generalizzare e parlare dei contratti cosiddetti del consumatore, in astratto, senza calare invece questi contratti nei singoli specifici mercati. Sicché altro è il contratto nel mercato immobiliare, altro è il contratto nel mercato finanziario, altro è il contratto del consumatore nella grande distribuzione e così via. Dunque, da questa considerazione noi ricaviamo una conseguenza importante, che quando studiamo questi problemi dobbiamo mettere insieme in una sintesi la disciplina del mercato e soprattutto la concorrenza con la disciplina dei contratti che si svolgono in quel particolare mercato. Questo è un punto importante a mio parere, anche perché troviamo una riprova di questa impostazione da uno studio dei contratti che non sia meramente teorico, che tende a costruire una teoria generale del contratto o una teoria generale del contratto del consumatore, che sarebbe un errore ulteriore, perché in realtà il diritto, quel particolare diritto, soprattutto quella normativa della concorrenza che riguarda quel singolo mercato, è struttura portante della società e quindi del contratto inteso non come atto astratto, ma come fatto che incide, direbbe Paolo Grossi, in maniera carnale sulla realtà medesima. Quindi il diritto come struttura della società e non come un fatto che sovrastruttura, che viene così ad aggiungersi. Quindi il tipo di mercato, le leggi economiche che lo caratterizzano, le condizioni particolari in cui si realizza il mercato condiziona fortemente la disciplina del contratto. Da qui, come vedremo, la crisi profonda della distinzione tra il normativo e l'economico, al quale io non credo, e che per troppo tempo ci ha fatto credere, dalla prima direttiva, che poteva l'interprete essere attento soltanto all'equilibrio normativo, del tutto disattento all'equilibrio economico. Questa prima considerazione, che non è di poco momento, porta a dare una giustificazione precipua al controllo, e questa parola già suscita nei liberisti economici soprattutto, ma ci sono anche i liberisti normativi, una preoccupazione forte, perché rappresenta una parola antipatica. La libertà e l'autonomia negoziale è tale se non ha controllo. Non è così. Direi che soprattutto in ordinamenti socialmente rilevanti, cioè in sistemi ordinamentali non soltanto normativi, ma ispirati alla socialità, alla solidarietà e quindi alla realizzazione anche di valori che non sono squisitamente patrimoniali ed economici, ma la realizzazione dei diritti dell'uomo, beh, il controllo è essenziale, perché se noi lasciassimo i mercati alle forze economiche vincerebbe sempre più forte. Il monopolio sarebbe l'esempio più coerente al mercato di questo tipo. Ma il monopolio non garantisce il più debole. Allora in questo momento la funzione del diritto non è tanto di tutelare il cittadino, l'uomo, la persona, il consumatore dallo Stato, come era una volta la costruzione dei diritti soggettivi pubblici, ma di tutelare il cittadino, l'uomo, la persona dal mercato, dal quale si deve tutelare lo stesso Stato, che finisce a non avere adeguati strumenti di, come dire, di realizzazione dei fini per cui l'ordinamento è riconosciuto. E allora controllo amministrativo, controllo giurisdizionale, tutti i tipi di controlli, se hanno questo scopo, sono legittimi. Evidente che devono essere posti nel rispetto sia di quelle regole procedimentali, ma soprattutto delle regole contenutistiche per cui il controllo si giustifica. Cioè, qual è la funzione del controllo? La funzione l'abbiamo individuata, essere quella di garantire che gli scopi di un sistema ordinamentale si realizzino e che non ci sia nessuno con la propria forza economica che lo impedisca. Quanto è stato detto sulle direttive, sulla storia, diciamo, di questi 20 anni, su tutto ciò che è avvenuto? Sì, sono tanti e pochi questi 20 anni, che è cambiato tanto, ma poteva cambiare molto meglio e molto di più. Se ciò non è avvenuto, le cause sono tante, e tra queste anche il livello dei giuristi, dei professionisti e dei giudici, che non sempre sono stati diciamo all'altezza di questo cambiamento, mutamento, che esigeva una trasformazione forte, culturale, mentale, metodologica, ma anche da parte dell'Europa, che pure è meglio avere indicato la strada da seguire, non sempre coerentemente e non sempre sufficientemente e non sempre con lo strumento come dire normativo, legislativo o amministrativo il più adeguato, perché ancora oggi si parla di direttiva, della prima direttiva, della seconda direttiva che muta impostazione rispetto a quella del 93, che come dire, specialmente per quanto riguarda l'equità e il profilo sostanziale del contratto, è molto più vicino a quelle interpretazioni che anche la nostra dottrina. E anch'io in questa dottrina abbiamo tentato in questi anni di far comprendere che non bastava l'equilibrio normativo, ma che era necessario l'equilibrio economico. Del resto, l'equilibrio normativo talvolta deve adeguarsi al profilo economico. Pensate per esempio molto semplicemente alla vendita fatta a rischio e pericolo del compratore. Non ha mica le stesse regole normative o l'equilibrio normativo della vendita normale, proprio perché c'è un rischio, e non a caso rischio, è un pericolo che il compratore si carica. È evidente che questo rischio e quindi questa spostamento di carattere economico non può non avere i suoi riflessi sull'aspetto normativo. Quindi sono due aspetti che sono inseparati e vanno esaminati, mi è piaciuto l'uso che ha fatto Pinto Montero nella sua relazione, sul caso concreto. Questo è il punto essenziale. Ciò diceva, questi insiemi di norme, di questi insiemi di direttive, noi come sindaci, come società di grande soggetto privato, abbiamo fatto un parere un po' fa, Enrico Minervini è quello che ci ha aiutato a stendere il parere alla Unione Europea, in cui praticamente diciamo una cosa molto semplice, forse è arrivato il momento di smettere con le direttive e di pensare a un regolamento. Sapete la distinzione? La direttiva deve essere recepita dal singolo Stato, dal singolo paese, e molte volte viene recepita nella forma minimale, altre invece in una forma minimale, poi viene recepita in un sistema che spesso come dire, consente le ambiguità che un altro sistema invece per esempio ambiguità non... Allora noi abbiamo detto, e mi pare che se non si arriva a questa conclusione non si arriverà mai a una conclusione accettabile, che occorre invece che l'Unione Europea faccia un regolamento, cioè una legge, praticamente legge, che direttamente ha valenza in tutti i paesi dell'Europa. Il problema è politico. Il problema è politico. L'Europa è in forte crisi. L'Europa è fatta di paesi molto diversi tra loro. Abbiamo avuto questo allargamento dell'Europa, un po' per ragioni politiche, per sottrarre alla Russia, diciamo, la preminenza, l'egemonia su alcuni paesi satelliti, che considerava satelliti, un po' perché la Germania faceva poco su tutto quel grande mercato che c'è del paese dell'Europa orientale. Parliamoci con franchezza, perché la storia è fatta di interessi, gli ideali sono di pochi. E allora noi ci troviamo di fronte all'impossibilità, tra l'altro, di una commissione europea fatta dai governi, di un Parlamento che è svuotato in qualsiasi iniziativa e che quindi, no, di un Parlamento europeo che non ha la possibilità di prendere un'iniziativa, e allora ci troviamo di fronte a un deficit di democrazia e di partecipazione, come la stessa Corte Costituzionale tedesca ha detto con molta chiarezza. Se non si risolvono questi nodi, metteremo qualche pezza a colore, ma la problematica anche dei contratti che stiamo studiando non troverà mai una soluzione univoca, una soluzione convincente, che elimini anche quel famoso gioco che si fa di shopping tra gli ordinamenti, perché se ci sono differenti discipline tra un ordinamento e l'altro, non solo e non tanto diciamo, nel settore contrattuale, ma soprattutto in quello fiscale e del lavoro, non avremo mai la possibilità di fare una vera unione politica ed economica. Dunque un regolamento che forse allo Stato non è fattibile per questo difetto istituzionale e politico che è il crisi dell'Europa, ma se l'Europa va avanti così non ha futuro. Quindi o si ha diciamo, il coraggio di realizzare un'unione politica vera con una centralità del Parlamento europeo, oppure noi staremo, oltre ad altri aspetti che qui non voglio considerare, altrimenti noi non troveremo una soluzione definitiva e convincente. Controllo di che tipo si parlava di? Perché sia amministrativo sia giudiziario, di che tipo? Ma il controllo deve essere soprattutto contenutistico. Soprattutto contenutistico. Qui io vorrei che avessimo chiaro in mente un fatto, ma quando vedremo lo sforzo che è stato fatto nelle relazioni, specialmente il pomeriggio, nel tentativo di individuare contratti tipici attraverso diciamo, una contrattazione collettiva sui gestis, non dimentichiamo che questi cosiddetti contratti comunque non è che sono esenti dal controllo giudiziario. Perché qui dobbiamo dire una cosa semplicissima, anche perché non sono d'accordo che se il contratto tipico riproduce una norma legale non è più sottoponibile al controllo. Perché la nostra Cassazione, grazie a Dio, e non da oggi, sotto la spinta di testardi uomini della dottrina, riconoscere anche il contratto tipico, cioè tipico per legge, non tipico per contrattazione collettiva, va sottoposto al controllo di meritevolezza. Perché basta una norma, basta una clausola che si aggiunge, basta un contesto particolare in cui il contratto è posto in essere, che quel contratto che è legale, che risponde alla fattispecie astratta del codice o della legge speciale, e sia non meritevole di tutela, quindi nulla. Allora come facciamo a escludere un contratto tipico che non è stato neppure legalmente considerato tale, ma solo da una contrattazione cosiddetta collettiva, esimerlo da un controllo giudiziario? Questo assolutamente non è possibile. Questo è un punto sul quale noi dobbiamo essere molto chiari, ma molto chiari dobbiamo essere anche su queste distinzioni che ci sono tra ciò che era nel codice e ciò che è nel codice di consumo. A proposito, per esempio, della netta contrapposizione tra 1341 e seguenti e il codice di consumo, non sono d'accordo, con tutto rispetto per chi la propone, e sono tanti che la propongono, perché già io ricordo in un antico lontanissimo convegno che si fece a Catania sulle condizioni già di contratto, io ero un ragazzino che fece una relazione sulle condizioni già di contratto, ma sin da allora, primo, dicevamo che le condizioni generali del 1841 non sono tassative, perché la giurisprudenza stessa ha escluso la tassatività e successivamente l'ha riconosciuto con chiarezza, ma soprattutto che anche le cosiddette clausole o condizioni generali di contratto andavano comunque sottoposte al controllo di meritevolezza. Per cui, anche se approvato specificamente per iscritto una clausola o condizione generale di contratto già dal codice del 42, se non rispondeva al controllo di meritevolezza era nulla lo stesso. Quindi non bastava la sottoscrizione per superare l'approvazione specifica per iscritto, per superare la validità. Per cui non è che abbiamo una novità che adesso col codice di consumo che si contrappone a questa impostazione. Il controllo di meritevolezza è di tutte le clausole, in tutte le condizioni. Questo dovremmo allora, in un certo senso, considerare che alla base del ragionamento che sto cercando di fare è di porre l'unità del sistema ordinamentale. Quello che è stato detto, per esempio, anche a proposito del codice di assicurazione, abbiamo tre codici, il codice delle assicurazioni, il codice civile, il codice del consumo. Ma ecco, ma questi microsistemi non hanno una loro valenza normativa al punto da essere considerati separatamente e autonomamente. Sono tutte parti di un unico sistema, che è il sistema dell'ordinamento giuridico italiano, che è fatto da fonti diverse, alcune che provengono dall'Unione Europea, altre da convenzioni internazionali, altre da leggi nazionali ed altre da produzioni di leggi, come per esempio l'Authority, con i loro regolamenti, e altro che fonti che concretizzano la disciplina dei singoli istituti. Dunque è importante partire dalla concezione di un sistema ordinamentale unico, perché il giudice, l'avvocato, l'operatore, quando deve risolvere un caso concreto, non si risolve a questo o a quello, ma all'insieme. E lo deve valutare nella sua unitarietà per il valore che esso esprime. Per cui non ci troviamo più nell'ipotesi di fare ragionamenti di tipo sillogistico, se ha allora B, ma piuttosto di valutare fortemente i principi normativi che caratterizzano il sistema, comunitari, costituzionali e internazionali. Certo, è più difficile oggi fare il giurista rispetto a un tempo passato, certamente è più difficile, ma o lo facciamo così o non serviamo più a niente, perché corriamo il rischio, se no, di essere specializzati all'estremo, di conoscere tutto sui consumi, ma di fare dare delle decisioni sbagliate, perché in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, con quello che viene definito ordine pubblico, comunitario e costituzionale, che non a caso in questi ultimi decenni è andato unificandosi, perché mentre prima l'ordine pubblico comunitario si identificava semplicemente con l'ordine pubblico di tipo mercantile, Oggi l'ordine pubblico comunitario, dopo le sentenze Omega, dopo Lisbona, eccetera, si identificano in realtà con ordine pubblico ispirato non solo a valori di mercato, ma al rispetto della persona e della sua dignità, che è di un estremo importante. Quindi anche quando parliamo di consumatore non dobbiamo dimenticare che il consumatore, se è persona fisica, persona, ha altra tutela oltre a quella del consumatore. Mi parrebbe strano parlare, per esempio, nel settore della salute, dell'utente persona come consumatore del servizio salute. E andiamo avanti, perché certamente a questo punto queste disarmonie che si vengono a creare mettono in dubbio la possibilità di ragionare ancora per concetti, perché le categorie e i concetti che noi abbiamo elaborato fino a qualche anno fa sono superati, assolutamente superati, perché non più conformi a questo sistema ordinamentale nella sua complessità. E qui anche la Corte di Giustizia, come è stato sottolineato più di una volta, ha dato un contributo enorme, specialmente laddove ha riconosciuto, superando un'infinità di perplessità, la rilevabilità d'ufficio, il superamento del principio dispositivo, che sembrava essere dove c'è un interesse superiore da tutelare, e non solo come facoltà ma come obbligo di rilevare di ufficio ciò che non è conforme con l'ordine pubblico del sistema. Devo assolutamente velocizzare, perché le cose da dire sarebbero tante. Quindi sul tentativo dell'europizzazione del diritto, io penso che abbia fatto molto meglio il sistema tedesco, inserendo nel codice civile alcuni valori fondamentali come il principio di proporzionalità, che tra l'altro pochi dimenticano, perché qui tutti quanti dimenticano che il principio di proporzionalità è un principio di ordine pubblico comunitario. Il principio di proporzionalità nei contratti, e quindi anche nei contratti del consumatore, già c'era nel codice civile, perché ha voluto fare un'indagine sulla proporzionalità. Oggi come si fa a pensare che un contratto del consumatore, anche del consumatore, o un contratto tra imprese, o tra un'impresa maggiore e un'impresa minore, possono rispondere al principio di proporzionalità? Me lo devono dimostrare, perché se il principio di proporzionalità è un principio di ordine pubblico comunitario, e i principi comunitari sono quelli che devono aiutarci a interpretare la normativa, anche come normativa prioritaria e preminente, la normativa italiana, come facciamo a costruire il contratto senza questo principio? Ma ovviamente questo meriterebbe, chiedo scusa, molto maggiore attenzione e argomentazione, ma mi pare che però questo punto sia significativo. Quindi estendere oltre i consumatori è un'esigenza, non è lo status di consumatore che esige un'applicazione di una normativa, è la sua posizione economica di debolezza che esige l'applicazione della normativa. Siamo di fronte al contraente debole che lo Stato deve difendere anche da posizioni economiche e mercantili più forti di lui. Questo è il punto. E può essere l'impresa, anche la piccola impresa, la subfornitura ad esempio. Attenzione a non generalizzare, come diceva giustamente Pinto Montaigne, perché vi sono piccole imprese che l'abbiamo visto nella Fiat negli ultimi giorni, che con un brevetto particolare, è vero, e che solo quell'impresa produce, necessaria per la catena di montaggio della grande impresa, che può mettere in crisi la grande impresa. Quindi non è mica detto che la piccola impresa ci trova sempre in una posizione di debolezza, talvolta anzi è una posizione di forza, e non può accusare neppure essa di questa posizione di forza. Ecco il punto. Qui superiamo anche la predisposizione, le clausole della nuova predisposizione delle cause. Questo è un punto importantissimo, ma dobbiamo anche valutare la situazione economica e di forza socio-economica che le parti hanno, se vogliamo fare giustizia sostanziale. se voleva fare i formalisti, allora il discorso lo possiamo portare avanti in altro modo. E allora che significa questo? Come è stato fatto l'esempio dell'obbligazione dell'imprenditore, la garanzia di non imprenditore, no? L'accessorietà, si arrivano poi a conclusioni diciamo negative se non si fa un discorso che mi sembra invece ricordava mi pare Sirena giustamente ha fatto bancario, il giudice bancario di Roma. E allora salto perché qui le cose sono troppe. Partiamo a vedere questi due aspetti, trasparenza e squilibrio. Ecco. Anche qui mi è apparsa nell'ultima relazione del nostro collega portoghese, che ho ascoltato con molto piacere, perché lucida, chiara, precisa, a me sempre di più piace la chiarezza e la semplicità, ecco. L'ho apprezzata molto, metteva in evidenza il profilo della trasparenza da un lato e dello squilibrio dall'altro. Ma ci sono venute pagine e pagine per capire anche la nostra dottrina che la trasparenza non bastava, che non basta l'informazione, perché tu puoi informare quanto vuoi l'altra parte, ma se l'altra parte è in posizione di debolezza, è informata all'estrema conseguenza, sa tutto, sa che è un contratto capestro e lo firma. La trasparenza non basta. È un aspetto importante perché occorre chiarezza. Non è tutto. Anzi, è molto meno dell'equilibrio contrattuale, cioè di quella proporzione che ti fa dire che un contratto è. Dobbiamo pensare che l'equità chissà che cos'è. L'equità è quello che ha anche il senso comune. E poi l'equità risponde alla nostra cultura giuridica. Qui la polemica che c'è stata tra la Corte Costituzionale italiana e la Cassazione italiana sull'equità è molto significativa, perché la Corte Costituzionale giustamente ha detto ma l'equità si ricava dal sistema nel suo complesso, quindi anche dai principi costituzionali. La nostra equità italiana non è l'equità inglese o l'equità romena, quindi è un'equità che viene dal sistema personalistico e solidaristico che caratterizza il nostro sistema costituzionale. Ma questo è una conquista che in un primo momento sembrava essere una fissazione delle corti costituzionali, specialmente di quella tedesca, italiana e poi anche di quella spagnola. Ma non è una fissazione. Quando queste corti hanno inventato la teoria dei controlini, cioè hanno detto alla Corte di Giustizia, bada, Europa, tu finché poni in essere normative che sono conformi ai nostri principi costituzionali, bene. Ma se tu per caso poni in essere qualche normativa che fosse in contrasto con i principi fondamentali dei sistemi costituzionali nostri, pare che noi ci riserviamo di controllare la legittimità costituzionale. Questo ha avuto successo in Lisbona, nel Trattato di Lisbona, perché il Trattato di Lisbona oggi ha riconosciuto con chiarezza che l'Europa e quindi anche la Corte di Giustizia trova un limite non esterno ma interno al trattato, quindi autolimitazione della cultura nazionale e costituzionale, dice l'articolo del trattato, di ogni singolo paese. E questo cosa significa? Significa che ogni singolo paese mantiene la sua diversità, una diversità che deve trovare giustificazione in questa identità culturale e costituzionale, perché il progetto europeo era e resta, deve restare, a scapito dei nostri burocrati europei che sono peggiori di quelli italiani, unità nella diversità. Questo è il motto dell'Europa. Noi possiamo uniformare tutto, ma se questo è vero, non possiamo studiare il profilo della trasparenza a prescindere dallo squilibrio. Tutte e due insieme vanno visti. Hanno visto informazione, trasparenza ed equilibrio, non come due elementi distinti e diversi. Mi è piaciuto molto l'analisi degli interessi che qualche relatore ha fatto e soprattutto sul punto del contratto di assicurazione, delle materie più interessanti, purtroppo poco studiate, perché sono pochi gli studiosi in Italia che si dedicano a questo studio, mentre il settore assicurativo, lo dico anche a voi giovani, è forse uno dei settori che potrà dare più occupazione, più di quello finanziario e di quello bancario, anche se i tre aspetti sono un'unità indissolubile, l'hanno capito un po' in ritardo. Il contratto assicurativo è tutto da studiare, ma soprattutto è importante capire che il contratto assicurativo si gioca tutto sulle clausole di delimitazione del rischio. Questo è il punto fondamentale, e quindi non può assolutamente essere posto sullo stesso piano del contratto di scambio o di altri contratti di servizi. Quindi la delimitazione del rischio può essere fatta in tanti modi, ma se allora, ecco, vedete come il profilo economico incide su quello normativo, ma se il rischio è delimitato in un certo modo, o se l'assicurazione si carica rischi che sono eccessivi, in certo senso, è giusto che vi sia un contratto dal punto di vista normativo sfavorevole a chi è coperto da un rischio eccessivo. E questo è il punto sul quale bisogna mettere chiarezza, perché altrimenti solitamente dice le assicurazioni se ne profittano. No, una volta sì se ne profittano, ma altre volte non puoi neppure pretendere tu che non dici il tuo stato di salute, che nascondi alcune cose, ti vuoi caricare di rischi che sono e poi non vuoi avere una normativa che in un certo senso ti, o un premio che devi pagare particolarmente salato. Questo è il punto. L'aspetto che mi è sembrato molto importante, che è stato messo in evidenza anche da un collega spagnolo, Gianni Spombo, è quello della integrazione contrattuale. Guardate, qui un punto essenziale, non è solo tra i contratti del consumatore che c'è il fenomeno del reddito di integrazione, anzi, l'atto negoziale, atto di autonomia e di eteronomia, cioè è fatto da normative e da clausole che le parti concordano, ma anche dall'integrazione di tutta una serie di principi, di regole, di usi e di leggi che invece è l'ordinamento che vuole che siano parte integrante della normativa. Guardate, quando subito dopo la guerra e quindi la caduta del fascismo, alcuni civilisti, penso a Giuseppe Stolfi, a Gian Battista Ferri, incominciarono a riflettere sul negozio, cominciarono a dire che nel 1839, cioè l'inserzione automatica delle clausole e quindi la sostituzione delle clausole nulle con quelle valide, oppure l'integrazione legale dell'efficacia di usi, di equità, di leggi, comprese quelle comunitarie, poi erano incostituzionali, dicevano così, perché vedevano l'autonomia negoziale, perché imponevano all'autonomia tutta una serie di normative che le parti non avevano voluto. Ma insomma, ci è voluto poco a far capire che invece il reddito di integrazione e l'integrazione che il fascismo in quel codice del 42 aveva indicato veramente con intuizioni forti dovevano invece oggi trovare un'applicazione molto più ampia. Infatti il diritto comunitario l'applica in questo spirito, questa prospettiva dell'integrazione, diciamo pure legale, l'integrazione dell'efficacia. Quanto poi all'integrazione o al controllo, diciamo, dei contratti secondo la buona fede, io qui allora non ho mai avuto molta fiducia in questa buona fede, infatti non ci ho mai voluto scrivere nulla, però dico, ma quale buona fede? Principio generale e non come aspetto soggettivo, buona fede soggettiva, cioè praticamente, ma oggettiva. Ma che significa? Ma scusate, la buona fede del codice del 42, pensate che sia la buona fede di oggi? Ma certamente non lo è, perché la storicità del diritto non lo consente, perché il nostro ordinamento si è evoluto, ma allora si è evoluta la nostra cultura giuridica. Ma allora se così è, perché citare solo la buona fede? La buona fede è perché oggi noi discorriamo di buona fede in un sistema ordinamentale fatto da principi e dei valori che sono molto di più della buona fede. tant'è che la Corte Costituzionale, una bellissima sentenza già del 90, ha detto non basta la buona fede, se c'è squilibrio c'è importo della buona fede. Ecco quel malgrado la buona fede. Non è che le cose avvengono così, soltanto per caso. Quindi la buona fede, come l'equità, dicevo prima, è una nozione, una clausola generale, che assume contenuti secondo il momento storico, politico, giuridico, cioè il momento in cui il soggetto pone in essere determinate cose. E arrivo a dire anche una buona fede, come dire, esigibile, cioè una buona fede che è consentita, che si giustifica in quel contesto. Voi pensate che sia un povero contadino, pensate a un professionista, a un uomo di cultura, è evidente che rispetto al contratto che vanno a porre in essere hanno conoscenze diverse e possiamo dire anche hanno una posizione che possiamo valutare diversamente dal punto di vista dell'ordinamento giuridico. Quindi l'integrazione, secondo buona fede, uso, legge, come è stato detto, in realtà è l'integrazione che si fa di ogni normativa, sicché possiamo veramente dire che il problema è tutto ermeneutico. Se noi per interpretazione di un contratto e di una questione non consideriamo solo il profilo volontaristico, ma l'interpretazione diventa individuazione della normativa da applicare al caso concreto, significa cioè la ricerca dell'ordinamento giuridico del caso concreto. L'ordinamento giuridico del caso concreto non sono soltanto le clausole generali, poste in essere predisposte o no, ma sono quel contesto di clausole generali unitamente ai principi fondamentali dell'ordinamento e a tutte le leggi che integrano quella normativa, perché altrimenti non vi sarebbe una differenza tra un contratto stipulato con quelle clausole generali in Italia e un contratto stipulato con le stesse clausole generali in America. Provate ad andare dal giudice e vedete che cosa vi dice. L'americano vi dice l'integrazione non la conosco. Nel contratto, quello che c'è scritto nel contratto, quello credo, quello che è fuori dal contratto non esiste, no? Anche se poi così non è proprio. Da noi partiamo dalla cultura diversa dell'eterointegrazione e quindi non possiamo assolutamente ridurre tutto il nostro discorso all'esame delle clausole generali. Ecco, dunque, adesso concludo, quello dei costi con cavazioni mi risolvo di parlare direttamente con lui, perché non essere presente mi sembrerebbe fare un colloquio con un assente per correttezza, però le cose che dice sono sempre molto interessanti, soprattutto la differenza tra il costo civilistico e il costo fiscale, ma anche qui se noi non arriviamo ad un avvicinamento dei sistemi fiscali europei e arriviamo a un avvicinamento bilancio fiscale col bilancio civile, noi non usciremo mai da tutta una serie di tecniche in cui ci siamo trovati. Basta pensare alla deducibilità dei costi, l'indeducibilità dei costi dal 30% al 50%, deducibilità assoluta. Credo che un sistema fiscale come il nostro, così complicato e così contraddittorio, è difficile costruirlo, per cui siamo stati veramente bravi. Adesso ci siamo incantati e non sappiamo come uscire. Forse sarebbe più il caso qui di chiamare qualche studioso straniero che ci risolvesse il problema anziché nella commissione di concorso a carte. Poi sono state dette tante cose sull'inibitoria, quindi veramente dico sicuramente un grande sforzo per poco, nel senso che purtroppo questa è una normativa che non ha trovato applicazioni. Io l'unica cosa che dico è che probabilmente questo arrendersi di fronte a alcune posizioni irragionevoli non lo farei, nel senso che se io facessi l'avvocato in questo contesto, beh, solleverei almeno due questioni di legittimità costituzionale, comunque certamente due questioni di non meritevolezza di tutela, quindi siccome sono leggi di costituzionalità, rispetto alla legittimazione attiva che è veramente irragionevole, per alcuni ce l'hanno l'associazione dei consumatori, per altri ce l'hanno l'associazione dei professionisti e le camere di commercio. Questo secondo me è certamente irragionevole, potrebbe essere tolto via dalla Corte Costituzionale, così come anche l'altro profilo di legittimazione attiva attenente alle associazioni che hanno come esclusivo scopo statutario, che è assolutamente assurdo, dove sta scritto è del tutto irragionevole. Vedete, allora, avere di fronte il sistema, io dico a voi che farete la professione più giovane, non arrendetevi mai di fronte ad una lettera della legge che sembrerebbe normalmente dare torto al vostro cliente. Ragionate sempre e vedete qual è la razza. Se c'è una razza e se questa razza è conforme alla Costituzione, alle convenzioni internazionali, al diritto comunitario. Se non lo è, agite. Ovviamente secondo i casi. E questo è il nuovo modo, cioè i controlli di legittimità sono tecniche di difesa oggi, molto importanti, che erano non conosciute fino a 50 anni fa perché non c'era la gerarchia delle fonti. Cioè non c'era l'obbligo delle leggi nazionali di essere conformi a leggi superiori come la Costituzione, le convenzioni internazionali e il diritto comunitario. Io adesso finisco perché sennò prendo troppo tempo. Volevo fare un'ultima conclusione che è questa. Dunque, attenzione alle specializzazioni che sono un pericolo, come per i medici. Talvolta il medico è esperto e specializzato nella chirurgia del mignolo destro, casomai poi non sa nulla sulla struttura del resto, è pericolosissimo, così come un giurista che conosce perfettamente le direttive comunitarie sul consumo è capace di applicarle in una maniera completamente distorta, non tenendo conto quell'identità culturale e costituzionale del nostro paese. Quindi attenzione a distinguere in maniera così netta la struttura reale di della realtà, l'economia, l'etica, la deontologia dal profilo giuridico. Attenzione, perché corriamo il rischio di essere formalisti e di arrivare a conclusioni formalistiche. Ancora, tenere presente sempre l'unitarietà del sistema ed evitare quindi la separatezza predicata dai testi unici, che sono una cosa, ecco, tutti i difetti del fascismo, non sarebbe mai avvenuta una cosa del genere durante il periodo fascista, che tra l'altro il periodo fascista chiedeva alle università, ai consigli degli ordini, chiedeva i pareri sulle codificazioni. Questi fanno le cose con due o tre saggi che si riuniscono in una stanza e fanno a modo loro le riforme per una delega che ha avuto dal governo. È una cosa veramente vergognosa, perché con tutto il rispetto, sono anche i miei colleghi, io stimo, ma il modo di lavorare non mi piace. Il testo unico, per esempio, del consumo, ma si è dimenticato un'infinità di leggi, tra l'altro consumeristiche, che sono fuori del codice. E poi con la pretesa di costruire delle monadi senza porte e senza finestre, autoreferenziali. È un sistema delle fonti così aperto come il nostro, a tutto il diritto europeo, il diritto, a tutto ciò che cambia non da un mese all'altro, ma da un giorno all'altro. È veramente una pretesa assurda. Quindi attenzione a questi cosiddetti testi unici. Ancora, avere l'attenzione verso il controllo di meritevolezza degli interessi, quindi avere di fronte l'analisi degli interessi al fine di individuare rimedi e tutele, perché anche oggi è finita quell'idea a ogni situazione c'è un rimedio corrispondente. Ci sono dei rimedi che sono come degli utensili che il giurista intelligentemente può utilizzare per difendere interessi per i quali quegli utensili non erano stati previsti. E qui il punto che si giustifica il diritto di difesa, il principio di costituzionale del diritto di difesa, sempre che l'interesse lo giustifichi. Dunque possiamo concludere dicendo che questa giornata ricchissima di spunti, di riflessioni, soltanto alcuni dei quali ho potuto richiamare la vostra attenzione, verso i quali ho anche manifestato qualche personale valutazione. È stata una giornata molto proficua, quindi dobbiamo essere grati al centro dei consumatori, anche coloro i quali adesso hanno fretta di andare via, che parte pullmano e che ovviamente scalpitano. Noi invece dobbiamo rimanere a cena perché abbiamo anche il tempo da perdere. Questo per farvi venire un po' di invidia nei confronti nostri. Io ringrazio tutti e devo dire che ringrazio specialmente voi giovani, che siete stati attentissimi e molto educati.